Stai ascoltando
CRC FM.
Ed eccoci qui, buona giornata, bentrovati a tutti i carissimi nostri ascoltatori del mercoledì. Chi sarà il nostro ospite di oggi in diretta? L'avete già sentito, perlomeno io l'ho già intervistato un'altra volta, ed è il pastore Andrea Ferrari della Chiesa Evangelica Filadelfia, laureato in teologia, direttore della casa editrice Alfa e Omega e anche della rivista di pratica pastorale. Quindi vi dico anche subito, prima di darvi il numero verde, di che cosa parleremo oggi. Con Andrea Ferrari eravamo d'accordo di fare una chiacchierata insieme più o meno una volta al mese e mezzo così, e di parlare ogni volta di un libro, e quindi lui ogni volta mi avrebbe fatto la proposta di un libro. Mi sono trovata una proposta un po' così quando mi ha chiesto di parlare di un libro, chi sono i puritani. Non ho mai parlato dei puritani, anzi per me la parola puritano, sì, so, esiste un movimento e così via, però la parola puritano è sempre detta in un modo un po' negativo, no? Bigotto, puritano, non fare troppo la puritana, così, quasi in modo offensivo, mentre oggi parleremo proprio dei puritani. Vediamo se Andrea è con noi intanto. Andrea, ci sei?
Sì, ci sono, buongiorno.
Buongiorno Andrea.
Buongiorno a tutti.
E, allora, stavo un attimino così raccontando ai nostri ascoltatori il perché di questa scelta. Veramente oggi posso dire che la scelta di questo libro l'hai fatta proprio tu. E quindi tu te ne assumerai tutte le responsabilità. Sto scherzando, non ti preoccupare. Allora, oggi parleremo di questo movimento evangelico del puritanesimo. Ok, un movimento che è nato, penso, un po' di tempo fa. Vuoi dire più o meno orientativamente il periodo, Andrea?
Sì, dunque, intanto faccio riferimento al libro da cui prenderemo spunto.
Chi sono i puritani?
Per la nostra conversazione di questa mattina, un libro intitolato Chi sono i puritani? E che cosa ci insegnano?
Sì.
È un libro che è stato pubblicato qualche mese fa, possiamo dire che si tratta di una introduzione così generale, ecco, a questo che definirei un movimento spirituale.
Sì, certo.
Ecco. Quindi, per quanto riguarda, ecco, il periodo storico, potremmo benissimo, senza sbagliare, affermare che per parlare di puritanesimo bisogna iniziare con la riforma protestante, perché in realtà il puritanesimo è, come dire, un appendice diretta della riforma protestante, ecco,
sì.
Soprattutto per quanto riguarda l'Inghilterra.
Certo, infatti.
Quindi siamo nel 1500.
Nel 1500. Viene considerato comunque un movimento spirituale di risveglio, di grande risveglio, almeno.
Certamente gli storici sia cristiani, evangelici, sia secolari, ritengono il protestantesimo, la riforma protestante, e quindi il puritanesimo come un risveglio religioso. Per esempio, cito lo storico conosciuto anche in Italia, Roland Bainton, il quale in un libro pubblicato da Einaudi sulla riforma protestante si afferma proprio che la riforma protestante è un risveglio religioso, e quindi di conseguenza anche il puritanesimo deve essere considerato, ecco, prima di tutto, essenzialmente, un movimento spirituale, un movimento di riforma religiosa.
Certo, il nome che viene dato così, il puritanesimo, è un nome che è stato coniato, però è stato dato in modo ironico un po' dai nemici di costoro, a quello che ho letto, e poi dopo ovviamente si sono appropriati di questo nome, questo è perlomeno vero?
Sì, si tratta di un nomignolo dispregiativo.
Dispregiativo, infatti.
Puritani.
Sì, puritani. Viene ancora usato così, eh?
Viene usato ancora così.
Ancora
certo,
così,
certo,
insomma.
Ma è interessante sapere perché si è adoperato a un certo punto da parte di chi era contrario alla riforma religiosa, questo nomignolo dispregiativo.
Sì.
È stato utilizzato questo nome perché in Inghilterra questi riformatori protestanti, questi credenti di fede protestante, ritenevano la riforma non sufficiente, la riforma della Chiesa, che era cominciata con il re Enrico VIII, celebre per le sue numerose mogli. Si riteneva in Inghilterra da parte dei protestanti che la riforma della Chiesa non fosse sufficiente e che quindi bisognasse impegnarsi ulteriormente per portare a compimento la riforma che era cominciata.
Certo.
Quindi gli oppositori dei protestanti in Inghilterra hanno cominciato a chiamare questi protestanti puritani. Perché avevano questo zelo, diciamo così, questo zelo, questo fervore
per la parola,
per una maggiore purezza nell'adorazione di Dio, nella Chiesa.
Certo. Diciamo che i puritani cercavano di attenersi soprattutto proprio agli insegnamenti biblici e quindi non giudicavano, diciamo, insegnamenti biblici, quelle che erano le preghiere, le liturgie, diciamo, della Chiesa conservatrice d'Inghilterra, che davano origine un po' a degli insegnamenti un po' papali, insomma, queste liturgie papiste.
In realtà la Chiesa d'Inghilterra era appena nata, perché, diciamo, la Chiesa d'Inghilterra nasce sotto il regno di Enrico VIII, come accennavo prima, a causa dei suoi problemi di divorzio con le sue varie mogli, ebbe delle difficoltà con Roma, quindi siamo nel principio del 1500, siamo nel principio del 1500, inizia una riforma, però la riforma in Inghilterra, diciamo così, inizia male, perché non inizia come nel continente per ragioni teologiche, come nel caso di Lutero o nel caso di Calvino.
Certo.
Ma inizia per questioni private del sovrano, questo Enrico VIII.
Sì.
Poi, proprio perché questa riforma è iniziata in questo modo, trattandosi quindi di una riforma soltanto parziale, i protestanti inglesi, chiamati puritani, premono per una maggiore purezza rispetto al cattolicesimo romano, quindi al cristianesimo medievale in pratica.
Certo.
Per un ritorno, come dicevi tu, scusa.
Sì, vai avanti.
Per un ritorno, come dicevi tu, questo è molto importante, lo hai già accennato, per un ritorno alla scrittura. La scrittura, la sola scrittura come regola della fede, della pratica delle chiese cristiane.
Certo, prima di farti delle domande ti vorrei anche chiedere, poi, perché non sono molto conosciuti in effetti in Italia, prima di passare a questo, la cosa che mi è piaciuta molto così tra le letture è proprio leggere che allora diciamo il pastore puritano viveva proprio per salvare le anime dall'inferno e quindi proprio con passione, con molta passione, con molto fervore questo suo ministero.
Certo, questo è molto importante, questa tua osservazione è molto importante proprio a riguardo della questione che abbiamo trattato nel principio, quando abbiamo affermato che il puritanesimo, come la riforma protestante, è essenzialmente un movimento di risveglio religioso.
Di risveglio, certo.
No? Perché è importante affermare il fervore spirituale dei pastori puritani? Perché alcuni storici alcuni storici hanno spiegato il fenomeno, ecco, del puritanesimo, affermando per esempio che il puritanesimo è importante perché ha prodotto la democrazia moderna.
Sì,
altri
sì.
hanno collegato sì. il protestantesimo e il puritanesimo all'origine del capitalismo
sì,
moderno,
certo.
altri studiosi hanno sottolineato, ecco, l'importanza del protestantesimo e del puritanesimo rispetto allo sviluppo delle scienze naturali.
Certo.
Però in realtà, come dicevi tu, il pastore puritano viveva per salvare le anime
dall'inferno.
Poi
sì.
certamente il cristianesimo protestante, il vero cristianesimo biblico, evangelico, ha portato a tanti altri benefici nella società. Però il pastore puritano non aveva pensato tanto a questi benefici di natura sociale,
certo.
etica, economica e scientifica, ecco.
Certo.
Aveva piuttosto a cuore di predicare il Vangelo alle persone.
Certo.
E effettivamente poi il Vangelo nella società inglese e in tutto il mondo anglosassone ha portato allo sviluppo di alcuni, ecco, sviluppi che sono stati di beneficio per queste società.
Certo, se ci fosse oggi qui con noi a parlare un pastore puritano, che cosa ci direbbe? Che la nostra spiritualità è un po' decaduta?
Ma io penso di sì, io penso di sì, infatti per questo stiamo cercando in Italia di far conoscere gli scritti di questi autori, che sono dal punto di vista spirituale molto profondi e diversamente da come si potrebbe pensare così
sì.
in un primo tempo,
sì.
sono anche scritti molto rilevanti e concreti.
Sì.
Per esempio, ecco, penso in questo momento alla nostra conversazione del mese scorso sulla famiglia.
Sì.
Ecco, i puritani avrebbero tantissimo da insegnarci sulla famiglia.
Certo,
quindi
indubbiamente. Però allora, prima del brano musicale, quindi della metà proprio della nostra trasmissione, possiamo così spiegare un attimino, perlomeno io ti chiedo, come mai in Italia, perlomeno io in questa nella mia trasmissione non ne ho mai parlato, adesso non so se magari tu ne hai parlato con altri in altre puntate, altre trasmissioni, però in Italia mi sembra che siano veramente poco conosciuti i puritani. Come mai secondo te?
Ma sono poco conosciuti perché in Italia in pratica non abbiamo avuto la riforma protestante. Se noi prendiamo per esempio quegli italiani
sì.
discendenti degli esuli protestanti che hanno trovato rifugio presso le nazioni protestanti in Europa nel 1500 e nel 1600,
sì.
ecco, questi italiani conoscono i puritani.
Certo.
Noi non li conosciamo, noi italiani che siamo rimasti in Italia, che siamo quindi stati sotto l'ombra del Vaticano, non abbiamo conosciuto i puritani perché non abbiamo conosciuto la riforma protestante. Se tu
certo.
pensi che il cattolicesimo romano vietava la lettura della Bibbia
certo.
fino a poco tempo fa,
sì, certo.
no, non meraviglia che ecco, questi autori protestanti, questi scritti di questi conduttori spirituali
sì.
fossero del tutto sconosciuti.
Sconosciuti, certo.
Se era proibita la Bibbia, no?
Certo.
C'è una professoressa di storia moderna che insegna all'Università di Parma, se non ricordo male, una certa Gigliola Fragnito, che ha scritto dei bellissimi libri su questo problema della proibizione di leggere la Bibbia in Italia.
Certo.
Sono pubblicati dalla casa editrice Il Mulino.
Sì, sì,
uno di questi libri ha un titolo emblematico e molto eloquente, La Bibbia al rogo.
Sì, sì.
Quindi l'Italia, certo, ha vissuto, certo, questa situazione, ed è questa fondamentalmente la risposta alla tua domanda.
Certo, certo. Quindi avremo veramente molto, molto da apprendere da loro, molto da imparare, diciamo, sotto un certo aspetto.
Certo, certo.
Sì.
E rispetto a tante problematiche, io ho menzionato quella della famiglia, no? Però anche rispetto, non so, al mondo del lavoro, all'impegno civile, ecco, in tanti aspetti il puritanesimo, come è successo nelle nazioni protestanti, ha una capacità formativa notevole della coscienza collettiva.
Certo. Ti faccio una domanda, e questo non perché tu sei pastore, perché io tendo un po' a fare questo tipo di domande, un po' provocatorie. I pastori avrebbero da imparare molto dai pastori puritani?
I pastori?
Sì, i pastori.
Sì, non avevo sentito bene.
Sì.
Guarda, io ti dico la verità, io ho imparato da loro tantissimo come pastore, e tuttora sto imparando, perché parliamo di personaggi davvero di una grandissima capacità, di una profondissima spiritualità, di una grande umiltà, quindi io, ecco, a tutt'oggi leggo, posso dire, se non quotidianamente, ci sono periodi in cui leggo tutti i giorni qualche autore puritano, però può succedere che ecco, non questo non avvenga a livello giornaliero, ma sicuramente
sì, certo,
posso dire che a livello settimanale qualche libro di
un autore puritano
ce l'ho tra le mani,
ecco. Sì, sì, sicuramente, perché io, sai, ti dico, sono rimasta veramente toccata nel leggere questo, no? Diciamo proprio questa grande fede del pastore puritano, questo viverla veramente in questo modo, proprio quasi sacrificando se stesso per gli altri, ed è una cosa che molto probabilmente oggi si vede un po' di rado, ecco. Sto parlando, io, guarda, non sto assolutamente cercando di ferire qualche pastore, assolutissimamente, sto parlando così in generale, si vede un pochettino di rado, perché oggi molto probabilmente ce ne saranno tantissimi che magari non abbiamo avuto l'opportunità di conoscere, sicuramente. Ma ecco, pensiamo che oggi anche nella Chiesa il pastore viva un po' la sua vita con i credenti, un po' di corsa, per mancanza di tempo, per mancanza di, a volte, di supporto, in tante situazioni di sostegno, per un miliardo di situazioni, sicuramente magari questa vita proprio del pastore con il proprio gregge, dove dovrebbe privare se stesso per dare agli altri, la troviamo forse un po' faticosa, questa parola, questa espressione, diciamo.
Ma io sono d'accordo con te, questo è vero sia riguardo ai pastori, ai conduttori, a noi conduttori di chiesa, ed è vero anche riguardo ai credenti.
Sì, sì, certo.
Perché anche nel caso del momento storico del puritanesimo, la profondità della spiritualità cristiana era vissuta sia da parte, ecco, dei predicatori, dei pastori, ma anche dai membri di chiesa.
Certo, ci mancherebbe. Però, Andrea,
il puritanesimo ha, come dire, plasmato l'identità nazionale del mondo anglosassone.
Certo, certo. Io non ho detto i pastori perché volevo colpire il pastore,
no,
e
no,
quindi
capito,
escludere gli altri, assolutissimamente. Però per il fatto che comunque il pastore abbia un compito ben preciso, ha scelto di portare avanti questo ministero, ha scelto di condurre delle persone ad una conoscenza più approfondita della Bibbia, di conseguenza con Dio. E allora ecco perché io prendo il pastore, perché come si dice in tante situazioni, scusami il termine un po' poco consone, magari il pesce puzza dalla testa, allora ecco che in tante situazioni dove noi troviamo magari una chiesa meno spirituale dell'altra, o comunque tante situazioni che adesso non è il momento di dover accennare, allora ecco che ci viene quasi di getto dire: ma il pastore come mai, perché magari non si preoccupa un po' del suo gregge, perché magari ecco non ammaestra in un modo diverso, ecco perché magari non si dedica un po' di più a loro. Ecco, viene così spontaneo,
certo,
hai capito?
Certo,
perché io penso che lui sia proprio, abbia scelto, o comunque abbia avuto una chiamata, abbia avuto un mandato, dove il suo compito è proprio quello primario di occuparsi delle persone, di conseguenza anche di portarli ad una conoscenza più completa, ad un rapporto più intimo con Dio. Ecco, io perlomeno la penso così, poi se sbaglio tu correggimi.
No, no, certamente, certamente. Viviamo un momento di risveglio spirituale, ma diremmo di assopimento spirituale.
Esatto, esatto.
Magari si svolgono anche tante attività nei nostri ambienti evangelici, però l'attivismo non è...
Esatto.
Per forza di cose indice
di spiritualità,
una fede forte,
certo,
e
certo,
di una spiritualità, certo, profonda.
A volte troppe attività disperdono un pochettino troppo magari e non portano, almeno io penso così, cioè sicuramente tante attività vanno bene perché ovviamente le attività aggregano le persone, quindi portano i giovani, però a volte magari le troppe disperdono un attimino. Comunque, noi continueremo con questo discorso dopo il brano musicale, nella seconda parte, ed ora ascoltiamo un brano musicale, poi continueremo a fare questa chiacchierata sul puritanesimo. A dopo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con il pastore Andrea Ferrari della Chiesa Evangelica Filadelfia di Novate Milanese, e laureato in teologia, direttore della casa editrice Alfa Omega e della rivista Pratica Pastorale. Stiamo parlando di puritanesimo questa mattina, di questa parolona che non abbiamo mai toccato in questo programma. E quindi oggi ci divertiamo un po', ecco, con qualcosa di nuovo, soprattutto per ricordare i nostri ascoltatori, per chi volesse leggere questo libro, è sicuramente molto interessante, ed il titolo è Chi sono i puritani? Andrea, sei con noi?
Sì, sono ancora qui.
Eccoci qui. Allora, continuiamo questa nostra bellissima chiacchierata, molto interessante questa mattina, veramente interessante. Allora, abbiamo toccato un attimino anche, abbiamo dato alcuni cenni storici, quando nasce questo movimento, i pastori, come vivevano la loro fede, giusto Andrea? Che la vivevano in un modo sicuramente molto profondo.
Beh sì, abbiamo osservato che il puritanesimo deve essere considerato, deve essere così spiegato nei termini di risveglio religioso, quindi
certo,
siamo in un momento della storia del cristianesimo in cui la fede dei credenti è davvero viva e esuberante.
Certo, certo. E poi abbiamo anche spiegato il perché non è molto conosciuto in Italia questo movimento, proprio perché in Italia non abbiamo vissuto la riforma, giusto Andrea? Quindi
sì,
ovviamente
essenzialmente,
diciamo, essenzialmente per questo. Allora, io quando parliamo di puritanesimo, e poco fa ce lo siamo un attimino detti, possiamo rapportare anche questo nome, diciamo, il puritanesimo al femminile? Ci vuoi raccontare un pochettino, ad esempio, qualcosa? Perché di solito, veramente, anche prima, nella prima parte, quando parlavamo di questo, diciamo che indicavamo questa parola veramente solo esclusivamente al maschile e non al femminile.
Certo.
Ecco, e penso che sia qualcosa di molto interessante se vogliamo parlare, discutere un pochettino di questo anche un po' al femminile.
Ma io risponderei dicendo, ecco, che il puritanesimo è una dimostrazione dell'errore, mm-hmm. dell'errore commesso dalle recenti generazioni di studiosi mm-hmm. e di studiose, per le quali, ecco, cristianesimo è sinonimo di denigrazione della donna.
Certo.
Certamente i puritani hanno hanno in mente un ordine ben preciso per quanto riguarda la struttura della famiglia e della società, mm-hmm. rispetto ai ruoli diversi degli uomini e delle donne. Ma
sì.
I puritani, no, come tutti i cristiani, partono dal presupposto che sia l'uomo sia la donna sono creature di Dio,
mm-hmm.
create a immagine e somiglianza di Dio, uguali in dignità davanti a Dio e nei confronti l'uno dell'altra,
sì.
Nonostante ci siano dei ruoli diversi, ma
certo.
La diversità naturale a livello fisico, psicologico e poi anche sociale mm-hmm. tra uomini e donne non nega la loro qualità, la loro dignità di esseri umani. Quindi io partirei dicendo che i puritani avevano una grande concezione, una concezione nobile prima di tutto della famiglia.
Sì.
E quindi della
di
donna.
Di conseguenza della donna.
Della donna.
Non al contrario, come magari qualcuno ha potuto pensare.
Non al contrario, mm-hmm. non al contrario. Se noi oggi ecco, parliamo di una cultura protestante, evangelica, discendente dei puritani, no?
Sì.
La cultura anglosassone,
sì.
forse più negli Stati Uniti che in Inghilterra.
Mm-hmm.
È comune osservare che gli uomini, quando una donna sta per salire in macchina, per esempio, o sta per uscire da un locale pubblico, aprono la porta.
Certo, dovremmo averli ancora ora.
Certo, ma voglio dire, per queste usanze,
sì, sì,
no, se noi dovessimo fare una ricerca storiografica
sì.
e sociologica, scopriremmo che queste usanze quotidiane affondano le proprie radici nella spiritualità puritana.
Puritana, certo, certo.
Perché la Bibbia insegna che la donna è il vaso più debole.
Sì.
Allora l'uomo cristiano, lungi dal ritenere la donna un essere inferiore, riconosce che il suo ruolo, la sua responsabilità davanti a Dio è quello di proteggere, di aiutare, di sostenere, di favorire la donna.
Mm.
Quindi nella famiglia puritana, ecco, la donna viene tenuta in grande considerazione e anziché essere repressa, limitata, schiavizzata,
sì.
abusata, la donna fiorisce. La donna fiorisce. E la cosa che a me così dà a pensare, no? è come la nostra cultura contemporanea sia cieca su queste cose. Perché noi oggi riteniamo di avere raggiunto l'emancipazione, Mentre oggi le nostre donne non possono andare tranquillamente per la strada, non possono camminare per la strada perché hanno paura che succeda loro qualche cosa.
Sì.
Mentre in quella che viene reputata una cultura contraria alla libertà della donna, quindi la cultura puritana del 1500, del 1600, sì, sì, del 1700, queste cose non succedevano.
Certo, certo, sì sì, indubbiamente.
Oh, quindi noi assistiamo a questa concezione, alla nascita di questa concezione, di questa nobiltà della figura femminile nel protestantesimo, mm-hmm, nel puritanesimo, e per esempio questo ha portato alla possibilità da parte di alcune donne di esprimersi nel mondo dell'arte, nel mondo del così anche accademico,
sì, sì, certo,
eccetera eccetera.
Sì. Ascolta Andrea, vorrei chiederti alcune cose riguardo,
sì,
a questo, no? Parlando sempre della spiritualità puritana, che,
sì,
era centrata soprattutto sulla pratica, no? Penso, perché loro praticavano veramente questa spiritualità vera, e soprattutto, a quel che mi è sembrato di capire e di leggere, la pietà era molto viva dentro ognuno di loro. Proprio i principi della pietà a livello individuale, poi a livello familiare, sociale e così via. Mi sembra di aver capito, correggimi sempre se dico qualcosa che...
No, hai capito molto bene, intanto ecco, possiamo dire che al centro di tutto, al centro di questa spiritualità di cui, mm-hmm, hai parlato, vi era la Bibbia.
Certo.
Quindi il principio sola scrittura...
Sì.
Non serviva soltanto nella polemica teologica tra i riformatori e i teologi cattolici romani.
Sì.
Ma il principio sola scrittura serviva anche per nutrire la fede delle persone comuni, del
certo,
contadino, del... marinaio,
sì, sì.
È interessante vedere come queste persone che altrimenti sarebbero state così analfabete,
sì, 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 ma infatti,
invece avessero tramite la lettura della Bibbia acquisito anche una certa educazione.
Certo, diciamo che erano proprio facitori della parola in ogni aspetto, diciamo. Si impegnavano a vivere proprio secondo gli insegnamenti biblici e soprattutto portare proprio avanti questo aspetto, diciamo, molto importante di vivere secondo la pietà. Cosa,
certo,
che la vediamo veramente un po', sì, anche oggi. Adesso non sto facendo questo tipo di paragone per denigrare oggi come viviamo noi la Bibbia, assolutamente, però sicuramente siamo un po' lontani, no? Perché questa parola pietà a volte viene un pochettino confusa, si ha paura magari anche di dare troppo, si ha paura a chi si dà, si ha paura che non vada in effetti in mani giuste, quindi ci si pongono veramente tante domande che penso che allora invece loro vivevano realmente secondo quello che insegnava la parola e poi pensavano sarà Dio a giudicare quello che faccio e come vadano, giusto?
Sì, sì, certamente. Oggi la situazione che affrontiamo è diversa, come dicevi prima parlando dei conduttori delle chiese,
certo,
anche a livello ecco più comune siamo più distanti dalla Bibbia, dalla parola di Dio, dalla meditazione, dalla pratica della preghiera, dal culto in famiglia. Le famiglie puritane ogni giorno trovavano un momento, quei 15-20 minuti, quella mezz'ora da dedicare alla preghiera familiare.
Certo, infatti.
Allora il capofamiglia che era una persona comune, un lavoratore, chiamava sua moglie, chiamava i suoi figli, chiamava i genitori anziani, se c'erano dei servi in casa, chiamava anche i servi,
certo.
E tutti quanti, senza nessuna distinzione, si riunivano intorno alla parola di Dio.
Alla parola di Dio, certo, certo.
Oggi invece ci riuniamo davanti alla televisione.
Vero, è vero, è vero. È proprio
davanti al computer.
Sì, 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 sì.
E poi ci lamentiamo se i nostri figli a 14 anni fumano lo spinello.
Sì, 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 hai perfettamente ragione su questo.
No, ora, non che se noi leggiamo la Bibbia e facciamo le cose come si devono fare,
non possa succedere
che,
certo,
i nostri figli cadano in qualche, certo, tentazione.
Però meno probabile, diciamo.
Però, ecco,
meno, no? Probabile. Quando è finito questo questo periodo puritano?
Ma guarda, diciamo che il puritanesimo, dal punto di vista storico, cessa, secondo così un'interpretazione storica, uh-huh, generale, con il deismo.
Sì.
Il deismo in Inghilterra, quindi siamo intorno alla metà del 1600.
Mi
però
sembra...
in realtà
no, vai avanti, poi te lo dico, vai.
Sì, dico, però in realtà ci sono stati sempre dei seguaci del puritanesimo. Pensiamo per esempio al risveglio metodista,
sì,
del 1700, quindi George Whitefield,
sì,
un celebre predicatore, oppure John Wesley.
Sì, esatto.
Si tratta di persone che hanno così riproposto la pietà puritana.
Certo.
Poi, non so, passiamo al 1800 e menzioniamo un predicatore molto famoso, Spurgeon.
Sì.
Il predicatore battista di Londra.
Mm-hmm.
Anche lui, Spurgeon, ha riproposto un cristianesimo tra virgolette puritano, infatti era stato chiamato ai suoi tempi l'ultimo dei puritani. Se poi giungiamo alla nostra epoca, dobbiamo dire che anche oggi, sia nel XX secolo sia, uh-huh, nel principio del XXI secolo, vi sono molti luoghi nel mondo,
sì,
in cui le chiese evangeliche stanno stanno cercando di ispirarsi a quello che possono imparare dai puritani.
Ecco, sì, diciamo, ritornano un pochettino ai loro insegnamenti. Ecco.
Esatto, al protestantesimo storico,
sì,
alla fede protestante evangelica, così come veniva confessata e vissuta nel principio.
Nel principio.
Leggevo qualche mese fa su un giornale... si parlava della Cina,
sì,
e si parlava delle chiese clandestine in Cina, e in questo articolo questo missionario che ha lavorato per decenni in Cina raccontava come in queste chiese clandestine cinesi, che sono sempre esposte a grandissimi pericoli, stanno cominciando a circolare da qualche anno i libri di autori puritani, che sono stati tradotti in cinese.
In cinese, immagino. Sì, sì.
E anche questa tendenza si può riscontrare anche qui in Italia, dove, anche se così in piccolo, in poco, si è cominciato a far conoscere questi puritani, questi scritti, a parte che alcuni autori puritani sono stati da sempre conosciuti agli italiani.
Certo.
Per esempio, mi viene in mente John Bunyan, l'autore del Pellegrinaggio del Cristiano.
Sì, sì, certo. Comunque, Andrea, sai, c'è tanto interesse, c'è molto interesse a doverci spiritualizzare un po' di più, ma poi non tutta la spiritualità è veramente spirituale. Ci sono tante cose che vogliamo magari far credere esattamente quello che ci piace di più e non realmente quello che è, quindi anche queste cose andrebbero un po' viste, ma non abbiamo più tantissimo tempo, abbiamo più o meno 3-4 minuti al massimo, e io ti vorrei fare una domanda, ed è questa: Che cosa possiamo prendere noi, che cosa possiamo imparare, che cosa sarebbe buono dire ai nostri ascoltatori, ecco, che potrebbero prendere dai puritani, sia questa, ovviamente, questa indicazione sia per i conduttori e non, e quindi per tutti quanti. Una per uno, ecco, una per i conduttori e una per tutti gli altri.
Ma io per entrambe le categorie di persone indicherei la centralità della scrittura, mm-hmm, e della meditazione biblica. Certo. Quindi per ecco, i pastori direi che i puritani ci insegnano intanto a nutrire la nostra fede personale della Bibbia, con la Bibbia.
Sì.
Per sbarazzarci un po' della nostra mentalità pragmatica, mm-hmm, che ci porta a confidare in ciò che funziona.
Certo.
Ecco, e quindi anche per quanto riguarda la conduzione della Chiesa, cercare come pastori di impegnarci affinché la vita della Chiesa, la vita dei membri delle nostre Chiese, sia concentrata sulla scrittura.
Certo, certo.
Quindi l'insegnamento della scrittura, la comprensione della scrittura, la meditazione della scrittura, la pratica della scrittura, mm-hmm, la predicazione della scrittura.
Della scrittura, certo.
Ecco, oggi è triste, no? Almeno questa
sì,
è
sì,
la mia opinione,
no, giusto, no?
Entrare in una chiesa evangelica e stare a cantare un'ora e poi quando si arriva alla predicazione della Bibbia si parla un quarto d'ora o al massimo 20 minuti.
Certo, certo.
Allora, cerchiamo magari di fare al contrario, magari cantiamo
sì, sì,
20 minuti.
20 minuti, un quarto d'ora.
E diamo, non so, 40 minuti, almeno mezz'ora alla predicazione della Bibbia.
Certo, certo. No? Sì, sì, ecco, hai ragione. Certo.
E poi alle persone, ai cristiani, ai membri delle chiese evangeliche, io direi la stessa cosa.
Certo.
Centriamo la nostra vita sulla scrittura.
Sulla scrittura,
cioè,
certo.
Che i mariti imparino ad amare le proprie mogli tramite l'insegnamento della scrittura. A noi la psicologia secolare può insegnare molto poco, la Bibbia è di gran lunga migliore.
Certo.
Nell'insegnarci, per esempio, come coniugi ad amarci e ad onorarci l'un l'altro. Lo stesso
certo,
discorso vale per il rapporto genitori-figli. Quindi impariamo, ecco, a dare più spazio, a dedicare più tempo alla Bibbia nelle nostre case.
Certo.
Cambiamo le nostre abitudini, facciamo uno sforzo per evitare di venire, come dire, imbambolati dal computer, dalla televisione.
Sì, dalla televisione, certo.
No, e impegniamoci in queste cose.
Certo, hai veramente detto delle cose molto chiare, importanti. Noi siamo arrivati all'ultima battuta. Se hai una cosa veloce di 50 secondi la puoi dire, se no no.
Ma io cosa posso dire? Posso dire alle persone di leggere i nostri libri.
Certo.
Ecco, parlando dei puritani, abbiamo pubblicato qualche mese fa un librettino di circa 80 pagine, mm-hmm, che si intitola La tentazione.
Mm-hmm.
E questo libro si è rivelato importantissimo per un problema che non esisteva al tempo dei puritani.
Sì.
Il problema della dipendenza dalla pornografia su internet.
Certo.
Perché questo è una cosa di cui magari potremmo parlare.
Potremmo parlarne sicuramente perché
altra
adesso
volta, però per dire
sì,
ecco, noi abbiamo riscontrato che questo libretto
sì,
intitolato La tentazione
sì,
è di grandissimo beneficio rispetto a questo problema nel quale sempre più
sì, sì,
uomini, soprattutto
certo,
uomini giovani e meno giovani
sì, vengono intrappolati.
Ecco.
Sì, sì. Ok, Andrea, non abbiamo più tempo, sennò ci tagliano la voce dalla regia.
Niente. Alla prossima.
Alla
allora.
Prossima. No, io ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi in questa giornata.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
Ecco, e parleremo sicuramente di questo libro. Guarda, segnatelo perché il prossimo appuntamento sarà su questo libro. Ok?
La
tentazione.
Va benissimo.
Ok, a tra poco. Carissimi ascoltatori, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata e vi auguro una bellissima settimana. Un buon pranzo e un abbraccione a tutti, che il Signore vi benedica. A mercoledì prossimo.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.